Buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Mater per questa 78esima conversazione su Edelstein, che porta il titolo Il castello della coscienza. Come già in luglio, anche in agosto, essendo tempo di vacanze, sospendiamo la trattazione sistematica delle conferenze di Edith sulla donna. Le riprenderemo il prossimo mese di settembre. Agosto però è un mese speciale perché il giorno 9 ricorre la festa liturgica di Teresa Benedetta della Croce. Per questo motivo, quest'oggi vogliamo leggere alcune pagine da lei scritte che molto si addicono per prepararci a celebrare questa ricorrenza. Come già abbiamo detto lo scorso mese, i giorni dal 2 al 9 agosto possono essere considerati come una sorta di settimana di passione per Edith e per i suoi compagni. Sono il tempo intercorso tra il loro essere prelevati dalle loro case e l'arrivo ad Auschwitz-Birkenau, che per molti di loro è stato il pressoché immediato ingresso nelle camere a gas. Per questo motivo, quest'oggi leggeremo delle pagine da lei scritte sul mistero della passione. La prima è intitolata Ave Crux, Spes Unica. È una conferenza scritta da Edith per la festa dell'esaltazione della croce dell'anno 1939. Era già al Carmelo di Echt. Molto riflettono il suo vissuto interiore. Così dice questa conferenza. Ave Crux, Spes Unica. Ti salutiamo, Croce Santa, nostra unica speranza. Così la Santa Chiesa ci fa dire nel tempo di passione, dedicato alla contemplazione delle amare sofferenze di Gesù Cristo. A Pasqua, il giubilo dell'Alleluia riduce al silenzio il grave canto della croce. Ma questo canto, con il quale salutiamo il segno della nostra salvezza, ritorna durante il tempo pasquale, a maggio, quando si commemora il ritrovamento della croce. Questa festa, con il rinnovamento liturgico del Vaticano II, è stata soppressa. E infine nella solennità del Sacro Cuore. Ora che l'anno liturgico volge al termine, la croce viene esaltata davanti a noi e continuerà ad attirare il nostro sguardo finché di nuovo l'Alleluia Pasquale ci inviterà a dimenticare per un po' di tempo ciò che è terreno e a rallegrarci per le nozze dell'Agnello. La regola del nostro santo ordine, l'ordine carmelitano, ci invita a iniziare il digiuno prescritto nel giorno dell'esaltazione della croce. Nello stesso giorno siamo condotte davanti alla croce per rinnovare i santi voti. Il crocifisso ci fissa e ci chiede se siamo ancora decise a mantenere fede a ciò che gli abbiamo promesso in un'ora di grazia. E non ci interroga senza motivo. Oggi, più che mai, la croce è diventata segno di contraddizione. I seguaci dell'Anticristo la offendono più gravemente di quanto non abbiano fatto i persiani quando la rubarono. Oltraggiando il crocifisso, fanno tutti gli sforzi per strappare la croce dal cuore dei cristiani e troppo spesso riescono nel loro intento anche presso di noi, che un giorno abbiamo fatto voto di seguire Cristo accogliendo la sua croce. Perciò il Signore scruta con lo sguardo ognuna di noi e ci interroga. Vuoi mantenere fede al crocifisso? Rifletti bene. Il mondo è in fiamme. La lotta tra Cristo e Anticristo si è scatenata apertamente. Perciò, se ti decidi per Cristo, può esserti chiesto anche il sacrificio della vita. Rifletti bene a ciò che oggi prometti. Fare i voti e rinnovarli è una cosa terribilmente seria. Tu fai una promessa al Signore della terra e del cielo. Se non ti impegni con tutta la volontà per mantenere la tua promessa, cadrai nelle mani del Dio vivente. Contempla il Signore che pende davanti a te sul legno, perché è stato obbediente fino alla morte di croce. Egli venne nel mondo non per fare la sua volontà, ma quella del Padre. Se vuoi essere la sposa del crocifisso, devi rinunciare totalmente alla tua volontà e non avere altra aspirazione che quella di adempiere la volontà di Dio. Egli ti parla attraverso la regola e le costituzioni dell'ordine. Ti parla attraverso il leggero soffio dello Spirito Santo nell'intimo del tuo cuore. Se vuoi rimanere fedele al voto di obbedienza, devi ascoltare questa voce giorno e notte e seguire i suoi suggerimenti. Ciò significa crocifiggere la volontà e l'amor proprio ogni giorno e ogni ora. Di fronte a te il Redentore pende dalla croce, spogliato e nudo, perché ha scelto la povertà. Chi vuole seguirlo deve rinunciare ad ogni possesso terreno. Non basta che una volta tu abbia abbandonato tutto e sia entrato in monastero. Devi impegnarti anche ora, seriamente. Accettare con riconoscenza tutto ciò che la Divina Provvidenza ti manda. Fare a meno di qualcosa se ti è richiesta una rinuncia. Non darti pensiero del tuo corpo, delle tue piccole necessità e preferenze, ma abbandonarti totalmente alle cure di chi ha il dovere di occuparsi di te, senza preoccuparti del domani. Stai davanti al Signore che pende dalla croce con il cuore squarciato. Egli ha versato il sangue del suo cuore per guadagnare il tuo cuore. Per poterlo seguire in santa castità, il tuo cuore deve essere libero da ogni aspirazione terrena. Gesù crocifisso deve essere l'oggetto di ogni tua brama, di ogni tuo desiderio, di ogni tuo pensiero. Ti spaventi ora delle esigenze che ti richiedono i santi voti? Certamente i voti con i quali ti sei impegnata superano le tue deboli forze umane, ma non superano la forza dell'Onnipotente. E questa diventa tua se ti affidi interamente a Lui, quando Lui riceve di nuovo il tuo giuramento di fedeltà. Quel giuramento che ha accolto nel giorno della tua santa professione e che oggi torna ad accogliere. È il cuore amante del tuo Redentore e ti invita alla sua sequela e chiede la tua obbedienza. La volontà umana è debole e cieca e diventa capace di imboccare la via giusta solo se si abbandona pienamente alla volontà divina. Il crocifisso ti chiede povertà perché le tue mani devono essere vuote di tutti i beni della terra per poter accogliere quelli del cielo. Ti chiede la castità perché solo attraverso il distacco da ogni affetto terreno il tuo cuore diventa libero per l'amore di Dio. Le sue braccia sono spalancate per stringerti al suo cuore. Egli ti chiede la tua vita per darti la sua. Il mondo è in fiamme. L'incendio potrebbe appiccarsi anche alla nostra casa. Ma al di sopra di tutte le fiamme si erge la croce che non può essere bruciata. La croce è la via che dalla terra conduce al cielo. Chi l'abbraccia con fede, amore, speranza, viene portato in alto, fino al seno della Trinità. Il mondo è in fiamme, desideri spegnerle? Contempla la croce. Dal cuore aperto sgorga il sangue del Redentore, sangue capace di spegnere anche le fiamme dell'inferno. Attraverso la fedele osservanza dei voti, rendi il tuo cuore libero e aperto. Allora si potranno riversare in esso i flutti dell'amore divino, sì da farlo traboccare e renderlo fecondo fino ai confini della terra. Senti i gemiti dei feriti sui campi di battaglia dell'est e dell'ovest. Non sei un medico o un'infermiera, non puoi fasciare le loro ferite. Tu sei chiusa nella tua cella e non puoi arrivare da loro. Senti il grido pieno di angoscia degli agonizzanti. Vorresti essere sacerdote per assisterli. Ti commuove il pianto delle vedove e degli orfani. Desideresti essere un angelo consolatore per aiutarli. Contempla il crocifisso. Tu sei la sua sposa. Stretta a lui, attraverso l'osservanza dei santi voti, il suo preziosissimo sangue diventa tuo. Unita a lui, diventi onnipresente come lo è lui. Non sarai limitata ad aiutare qua e là come medico, infermiera, sacerdote, ma attraverso la potenza della croce puoi essere presente su tutti, tutti i fronti, in tutti i luoghi del dolore, dovunque ti porta la tua compassionevole carità, quella carità che attingi dal cuore divino e che ti rende capace di spargere ovunque il suo preziosissimo sangue per lenire, salvare, redimere. Gli occhi del crocifisso ti fissano interrogandoti, interpellandoti. Vuoi stringere di nuovo con ogni serietà l'alleanza con lui? Quale sarà la tua risposta? Signore, dove andare? Tu solo hai parole di vita. Ave Crux, Spes Unica. È una edit molto diversa da quella che di solito accostiamo, una edit fortemente spirituale. Poco importa se qui parlava alle sue consorelle per la rinnovazione dei voti, perché in realtà ogni cristiano è tenuto a vivere una forte obbedienza al Vangelo, una castità nell'amare e una povertà che è condivisione dei beni. Dunque, al di là della specifica vocazione di religiosa e di contemplativa di Edith, credo che queste pagine possano essere feconde se fatte oggetto di meditazione e di preghiera per ciascuno di noi. Ora ci fermiamo per un primo breve intervallo musicale. Thank you. anche la seconda è scritta sempre per la festa dell'esaltazione della croce, ma dell'anno 1941. In quei tempi Edith era fortemente applicata alla stesura della Scientia Crucis, la sua ultima opera su San Giovanni della Croce. La dottrina del mistico spagnolo sta filigrana anche di queste parole di Edith, nelle quali l'attenzione è posta sulla sequela di Gesù obbediente fino alla morte di croce. Come il maestro, così il discepolo. Naturalmente la partecipazione personale di Edith è molto forte. Sa bene che anche per lei il tempo ormai si è fatto breve. La conferenza si intitola Innalzamento della Croce. Nella regola, San Benedetto ha disposto per i religiosi il digiuno che ha inizio nella festa della Santa Croce. La gioia del tempo pasquale e delle grandi solennità, l'assunzione della Regina del Cielo, potrebbero forse impallidire o far passare in secondo piano l'immagine del crocifisso, come realmente rimase nascosta nei primi secoli del cristianesimo. Ma quando arrivò la sua ora, la croce apparve luminosa nel cielo e ammonì i fedeli di andare in cerca del legno di maledizione, seppellito e dimenticato, e riconoscervi il segno della salvezza, il simbolo della fede, il distintivo dei credenti. Ogni anno, quando la Chiesa ci presenta nuovamente la croce, dobbiamo ricordare l'invito del Signore: chi vuol seguirmi, prenda la sua croce. Accogliere la croce significa fare il cammino della penitenza e della rinuncia. Per noi religiosi, seguire il Redentore significa farci fissare sulla croce mediante i tre chiodi dei santi voti. Il Redentore ci ha preceduti nel cammino della povertà. Egli che è in possesso di tutte le ricchezze del cielo e della terra. Ma per lui essi non presentavano nessun pericolo. Avrebbe potuto usarle e nello stesso tempo mantenere il cuore perfettamente libero. Sapeva però che gli uomini difficilmente sarebbero stati capaci di possedere i beni senza attaccarvisi e lasciarsene imprigionare. Perciò, rinunciando a tutto, ci ha insegnato, più con l'esempio che non con il consiglio, che possiede tutto solo chi non possiede nulla. La sua nascita in una stalla, la sua fuga in Egitto, ci dimostrano che già il figlio dell'uomo non aveva posto dove poggiare il capo. Chi lo vuol seguire deve sapere che quaggiù non abbiamo una dimora permanente. Quanto più vivamente lo sperimenteremo, tanto più con maggior slancio ci protenderemo verso il futuro, esultando al pensiero di avere la nostra cittadinanza in cielo. Oggi è bene tener presente che fa parte della povertà da noi professata essere pronte a dover lasciare anche il nostro monastero. Ci siamo obbligate a osservare la clausura, ma Iddio non si è obbligato a lasciarci sempre per proteggerci dietro le mura della nostra clausura. Lo stesso si può dire dei sacramenti. Essi sono i mezzi destinati a trasmetterci la grazia e non saremo mai abbastanza assidue nel riceverli. Ma Dio non è legato a questi mezzi. Nel momento in cui, per una violenza esterna, ci fosse impedito di riceverli, egli potrà soccorrerci copiosamente per altra via, e lo farà con tanta maggior certezza e abbondanza a misura della fedeltà con cui ci saremo avvicinate in precedenza a essi. Parimenti, Abbiamo il sacro dovere di osservare la clausura con la maggior fedeltà possibile, per poter condurre senza ostacoli la nostra vita nascosta con Cristo in Dio. Se in questo saremo fedeli, quando fossimo cacciate sulla strada, il Signore manderebbe i Suoi angeli a circondarci, a coprirci con le loro ali invisibili, proteggendo le nostre anime con maggior sicurezza più del più alto e grosso muro di clausura. Non dobbiamo certo desiderarlo. Possiamo pregare che ci venga risparmiata questa esperienza, ma solo se aggiungeremo con grande sincerità: non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Il voto della santa povertà deve essere rinnovato senza alcuna riserva. Sia fatta la tua volontà. Questo era il contenuto della vita del Redentore. Egli venne nel mondo per fare la volontà del Padre, non solo per riparare con la sua obbedienza il peccato della nostra disobbedienza, ma per ricondurre gli uomini, mediante la sua obbedienza, alla loro originaria destinazione. La volontà delle creature non è capace di liberarsi dall'istinto di orgogliosa indipendenza, ma è chiamata a mettersi in armonia con la volontà divina. Se questa armonia si realizza nella libera sottomissione, l'individuo può partecipare in piena libertà al compimento della creazione. Se la creatura libera rifiuta di realizzare questa armonia, diventa schiava. La volontà degli uomini è ancora il possesso della libertà della scelta, ma questa libertà subisce le attrattive che la trascinano verso direzioni dalle quali resta impedita a raggiungere la meta prefissata dal Signore, quella cioè a cui l'originaria libertà umana fu destinata. Privo di questa originaria libertà, l'uomo non è più capace di prendere con sicurezza le sue decisioni. Diventa instabile e incerto, agitato da dubbi e scrupoli, o addirittura fissato nel suo sbandamento. Di fronte a questa situazione, non c'è altro rimedio che incamminarsi alla sequela del Figlio dell'uomo, il quale non solo obbedì direttamente alla persona del Padre Celeste, ma si sottomise anche a quegli uomini ai quali, secondo la volontà del Padre, era sottoposto. L'obbedienza stabilita da Dio libera dai vincoli delle creature la volontà umana, divenuta schiava, e la riconduce alla libertà. Questa è anche la via che conduce alla purezza del cuore. Nessuna catena di schiavitù è più forte di quella delle passioni. Sotto il loro peso, il corpo, l'anima e lo spirito perdono forza e salute, limpidezza e bellezza. Come gli uomini affetti dal peccato originale sono spesso incapaci di non attaccarsi agli oggetti che posseggono, così ogni affettività puramente naturale corre il rischio di degenerare in passione, con tutte le sue disastrose conseguenze. A questo Dio ha disposto due rimedi: il matrimonio e la verginità. La verginità è la via più radicale e perciò la più facile. Ma non è questo il motivo decisivo per cui Cristo ci ha preceduto in questa vita. Già il matrimonio è un grande mistero, in quanto simbolo e segno dell'unione di Cristo con la Chiesa. La verginità è un mistero ancora più profondo. Essa non è soltanto simbolo e strumento, ma anche partecipazione all'unione sponsale con Cristo e della sua fecondità soprannaturale. La verginità ha origine nella profondità della vita divina e ad essa riconduce. Questa consegna totale da persona a persona, cioè dell'anima virginale a Cristo, non influisce affatto sul Figlio di Dio nella sua esistenza terrena. Appartenendo al Padre da eternità a eternità, Cristo non poteva consegnarsi a nessun uomo. Poteva soltanto accogliere quegli uomini che si vogliono donare a Lui, attirarli nell'unità della sua persona divino-umana e offrirli al Padre come membra del suo corpo mistico. Per questo è venuto nel mondo. Questa è la fecondità divina dell'eterna verginità, donare alle anime la vita soprannaturale. E questa è la fecondità delle vergini che seguono l'agnello. Esse possono accogliere la vita divina in pienezza e con una donazione indivisa, e quindi, attraverso l'unione con il capo divino, trasmettere la vita divina ad altre anime e donare nuove membra al capo divino. Alla verginità appartiene l'essenziale ripugnanza al peccato, in quanto opposto alla santità divina. Da questa ripugnanza al peccato nasce l'insuperabile amore per i peccatori. Cristo è venuto a strappare i peccatori al peccato e a ristabilire nelle anime dissacrate l'immagine divina. Egli viene come figlio del peccato. Questo ci testimonia la sua genealogia e tutta la storia dell'Antico Testamento. E cerca la compagnia dei peccatori per prendere su di sé tutti i peccati del mondo e portarli sul legno di maledizione, cioè sulla croce, che diventa così legno di vittoria. Perciò le anime virginali non conoscono il disprezzo dei peccatori. La forza della loro soprannaturale purezza non consente loro il timore di contaminarsi. La carità di Cristo le incalza a scendere nella notte più profonda, e nessun amore umano materno è simile alla felicità di un'anima divenuta capace di accendere la luce della grazia nella notte del peccato. Il cammino è la croce. Sotto la croce, la Vergine delle Vergini è diventata la Madre della Grazia. Sono pagine assolutamente femminili queste di Edith. Leggendole sicuramente abbiamo sentito risuonare tutto il percorso che abbiamo fatto finora circa la vocazione della donna, vocazione alla sponsalità, vocazione alla maternità. È molto bello poiché qui citi e il matrimonio e la vita consacrata, per dire che sono due modalità diverse ma assolutamente complementari per vivere in realtà quella che è l'unica vocazione, che è quella di appunto di essere spose e di essere madri. Poco importa poi la modalità con cui questa sponsalità e questa maternità si realizzano. Questo appartiene alla storia personale di ogni singola persona, ma la vocazione resta comunque la medesima. Ci fermiamo ora per un secondo breve intervallo musicale. Come sempre, questa conversazione può essere riascoltata scaricandola dal sito www.edistein.name. A proposito di questo sito web, approfitto per avvisare che è stato notevolmente aggiornato. Innanzitutto è presente una guida commentata capitolo per capitolo alla storia della famiglia ebrea, l'autobiografia di cui a suo tempo noi abbiamo ampiamente parlato. È nella sezione scritti di Edith. Poi sono state messe online numerose audio e videoconferenze aventi per soggetto Edith, considerata da diversi punti di vista, carmelitana, fenomenologa, ebrea, eccetera. Ugualmente una mostra tenuta al meeting di Rimini su di lei, come anche un'opera in musica. Poi un filmato sui luoghi in cui Edith è vissuta. Infine il link per poter vedere su YouTube il film a lei dedicato intitolato La settima stanza. Per tutto questo materiale sul sito è stata creata un'apposita sezione chiamata Audio e Video. Infine c'è un'altra sezione intitolata Culture e dintorni, per ora ancora sostanzialmente in costruzione. Sua finalità è offrire il contesto storico, filosofico e letterario in cui Edith è vissuta, nonché la formazione culturale che ha ricevuto e di cui si è nutrita. Questo per meglio comprenderla e per condividere più profondamente con lei la ricerca antropologica e teologica. Detto questo, ci scambiamo gli auguri per il 9 agosto e ci diamo appuntamento per il prossimo mese di settembre. Grazie di cuore per l'attenzione e a risentirci.